הפסח שלנו היא סביב ספר הזוהר. כמו שאנחנו דיברנו, הצורך בחוכמת הקבלה התגלה לאט לאט, כמו שבכל החוכמות. האדם חי בעולם הזה ולפי הרצון שלו, שגודל מדור לדור ומשך החיים שלו, הוא מרגיש צורך בפיתוח הידיעות שלו על העולם. ומפתח אז מדעים. אז כמו שדיברנו פעם ראשונה, הצורך בלדעת כל כללות המציאות, איך זה משפיע עלינו, התגלה בבבל העתיקה, מפני שהתגלה שם הגלובליזציה, קשר בין כולם, ואז מתוך שנאה, מתוך סכנת הקיום בכלל, שהיה צורך לדעת איפה אנחנו קיימים, בשביל מה ולמה, מה קורה עם אותה ציוויליזציה קטנה, החכמים התחילו לגלות את המצב שהעולם שלנו סגור, נמצא במערכת כללית אחידה, שכל החלקים שלו קשורים זה לזה, וחייבים אנחנו להיות חלק אינטגרלי מהעולם, שהאנושות והאדם לא צריכים להרגיש את עצמם שהם למעלה מהכל, למעלה מהטבע, ואז בא להם לעשות מה שרוצים, וככה הורסים את עצמם בסופו של דבר. אלא אנחנו לא יכולים לברוח מהטבע, אנחנו חלק אינטגרלי ממנה, ולכן אנחנו צריכים ללמוד חוק הכללי של הטבע וללכת יחד איתו. אם הטבע דוחף אותנו להתפתחות, אנחנו נתפתח, אבל בהתפתחות שלנו, שאנחנו נהיה בקשר עם כל חלקי הטבע בצורה שלא נאפר את ההרמוניה שישנה בטבע. זה בעצם כל היסוד של חוכמת הקבלה. ומתוך החוק הזה של ההרמוניה, של השתוות הצורה עם הכל הטבע, שאנחנו צריכים להיות בתוך הטבע, לא חלק המפריע, לאכול את הכל כמו סרטן, אלא ההפך, להשפיע לפי יכולת שלנו ולאזן את כל חלקי הטבע. לפי זה ברור לנו מהמחקר הפשוט שכמו כל הטבע הוא כוח המשפיע שמתחשב בכל החלקים שלו כגוף אחד הקיים באלפי מערכות שבו בהרמוניה, בתפקוד הכללי, שהמטרה הכללית של תפקוד הגוף לחיות, היא מפעילה את כל המערכות, מחייבת אותם להיות, לעבוד יחד. כך אנחנו צריכים להיות בתוך הטבע, ולכן אנחנו צריכים להגיע במקום תכונת הקבלה שבהם אנחנו נמצאים לתכונת ההשפעה, כמו שיש בחוק הכללי של הטבע. והרבה יותר ממה שאנחנו רואים בדומם צומח וחי, ששם החוק הזה פועל באיזון בצורה מחויבת, שאלו אוכלים את אלו ואלו מאזנים את אלו
וכך כל המערכות הן פועלות לפי איזשהו כוח הכללי שפועל עליהם, מפעיל אותם ומחייב אותם. והאדם הוא נמצא מחוץ למערכת הזאת. יש לו בחירה חופשית להשתתף נכון או לא נכון בכל המערכת הזאת. אבל אם הוא משתתף לא נכון, הקלקול שהוא עושה במערכת מורגש בו, חוזר עליו. וזה מה שאנחנו מרגישים. והטבע מקדם אותנו לאט לאט במשך אלפי דורות בהבנה, בהכרה, שאנחנו חייבים ללמוד אותו, ובסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא להתכופף כלפי חוק הטבע הכללי שנקרא איזון הכללי. אז פעם ראשונה שזה התגלה, כל הדבר הזה הנחוץ לקיום האנושי בבבל העתיקה, התחילה להתפתח מזה חוכמת הקבלה. ומאז יש לנו כמה ספרים הראשונים בחוכמת הקבלה. זה הספר שנקרא רביעי למלאך. זה המלאך הנסתר. זה הכוח הטבע הכללי שמנהל אותנו, אבל הוא נסתר מאיתנו, אנחנו לא מרגישים אותו, לא יכולים לגלות אותו על ידי איזה מכשיר. כוח המשיכה אני מגלה על ידי זה שאני מרגיש שהכל נופל. יש כוח שמושך, יש כוח שדוחה, יש כוחות, הרבה כוחות בטבע. אבל כוח הכללי הזה שמחזיק את כל החלקים של הטבע באיזון, ואנחנו רוצים לפרוץ אותו ולא להתחשב בו, החוק הזה הוא נסתר מאיתנו. לכן ספר ראשון שנכתב בחוכמת הקבלה כך נקרא, הכוח הנסתר. הכוח זה נקרא מלאך. גם כוח המשיכה של כדור הארץ נקרא מלאך. זה סתם שם. וספר השני שנכתב אז זה ספר יצירה, ששם כבר מוסבר על המערכת שמנהל מערכת שלו, על ידי איזה תת מערכות, על ידי איזה קשר בין כוחות, תת כוחות, הוא פועל עלינו. ושם מדברים על 32 נתיבות, השפעה על כל המציאות, ובאיזה צורה נמצאים המערכות האלה שהם פועלים, איך שהם יורדים בהיררכיה שלהם ממדרגה למדרגה, עד שמגיעים אלינו ופועלים עלינו, קודם על בני אדם, אחר מחלך על עיצומי הכל קודם. כשהתחלתי להכיר את זה הייתי מאוד שמח. הגעתי מקצוע שלי בקיברנטיקה, וראיתי שזה מאוד דומה. לומדים מערכות, מערכות הנהגה, השגחה, הפעלה, מערכות של ביקורת, ויהיה טוב לבלות את זה. אז כשלומדים מערכות האלה, לומדים אותם, למדו את זה לפי ספר יצירה. ואחר כך יש עוד ספר מאותם הזמנים של הבבל שנקרא פירוש הגדול, שהוא מסביר גם כן רק הסיטואציה בכללות שהייתה שם, על נמרות שהיה שולט שם, על איך שרצו לבנות באמת מגדל באם שלהם, להתגאות באותו כוח היחיד שקיים בעולם, ורצו ללכת נגדו ולא לשמור חוקי הטבע, בדיוק כמונו עכשיו. אחרי 4,500 שנה אנחנו נמצאים באותו מצב. לא רוצים לשמור לחוק האיזון, לא רוצים להידמות לטבע שכולו נמצא בהשפעה ואהבה, וכך נמצאים. בא לנו ככה לעשות בתוך העיר שלנו, שכוח הזה רפוק מהטבע, וכך אנחנו ממשיכים. אז מדובר שם בכללות ככה בצורה ספרותית בספר. וכל הספרים האלו ואחר כך יהיו איומות לביניהם, הם לא הסבירו לנו מה תקבלה בצורה בכל זאת מערכתית, סיסטמטית. זה מצד אחד, ומצד שני הבעיה היא בזה שאנחנו לא מרגישים אותה מערכת שקורית עליה. יש פחות שאנחנו מרגישים אותה לפי תגובה שלנו עליה. עליי לוחץ משהו, אני מרגיש בו רחוק, אני מרגיש אורך אורשך, אני מרגיש רעשים, אני מרגיש על עצמי, אבל זה הכל לפי תגובת הגוף. אם לא היה לי טוב האוזן, לא הייתי מרגיש שיש צלילים באוויר. אם לא היה לי תגובה בעין שהיה טוב שתופס את הפוטונים, קרני האור, לא הייתי מזהה את האור. אני מרגיש הכל לפי תגובה שלי, ואני בנוי כדי להרגיש הכל על איזה מסך, מחיצה, שכמו כל מכשיר, או שהוא מרגיש לחץ מזה שמתנגד ללחץ הזה, וכך הוא בודק למה זה לא חיצה לו, או שהוא תופס משהו שנכנס בו ועושה תגובה, או שזה עובר דרך החוט, מושך איזה מחור, ואז אנחנו רואים שזה זז, רואים תגובות מהפעולה, מהכוח. כוח עצמו אף פעם לא מרגישים, מרגישים תוצאה ממנו, הפעולה שלו. וכאן אנחנו לא מרגישים את התגובות. חסרים לנו תגובות. ומסביר לנו מה תקבל הלמה. מפני שאנחנו נמצאים בתכונה אחרת ממנו. שאני מגלה גל רדיו, אני צריך בתוך המקלט רדיו שלי לייצר אותו גל, ואז לפי החוק השתרות הצורה הרזוננס מגיע לי, אז אני קולט גל מבחוץ וככה אני שומע אותו, מקבל אותו. כל דבר שאנחנו רוצים להבין, להרגיש, להתפעל ממנו במשהו, או בצורה מנטלית, או בצורה שכלית, או בצורה אישית, או בכוח, אנחנו צריכים
Comunque, nel nostro ego non vogliamo vederlo, siamo come dei piccoli bambini, cioè blocca i nostri occhi, non possiamo scoprire che siamo in un sistema molto molto intelligente. Ma coloro che sono nella ricerca, diciamo, di sistemi biologici, che io ho fatto un pochino la ricerca, veramente prendono impressione profonda da tutta questa immensa saggezza che c'è in ogni elemento particolare. E quando uno entra in un elemento si sviluppa in un altro mondo di per sé, così succede con ogni dettaglio. E noi dobbiamo conoscerlo per alcuni motivi. Il primo motivo è perché la nostra vita diventa sempre più complicata, sempre più minacciosa da parte della natura, dove la nostra opposizione alla natura diventa così minacciosa, così grande, fino a che noi operiamo in sistemi molto grandi che funzionano contro di noi, poiché la nostra forza distruttiva, per via del nostro ego che si è sviluppato in questi migliaia di anni, è cresciuta e oggi possiamo veramente essere in una situazione che noi ci autodistruggiamo, riceveremo questa reazione dalla mancanza dell'equilibrio. Questa è una cosa. Seconda cosa, che non solo nella forma della vita normale, nella forma materiale, ma anche dal punto di vista psicologico, noi siamo arrivati alla situazione che ci è difficile esistere senza sapere il motivo, perché? Poiché allo stesso modo che c'è inanimato, vegetale, animale parlante nella natura, c'è anche nella specie del parlante, nella specie dell'essere umano, un'evoluzione in questi stessi gradi, inanimato, vegetale, vivente e parlante. E durante migliaia di anni noi siamo sviluppati nel grado dell'inanimato, dell'Adamo, dell'uomo, quando vivevano come dei barbari. Dopo vegetale, dopo animale, ed ora siamo giunti al grado del parlante, che è nella specie del parlante. E allora la domanda che si sveglia in noi è: perché esistiamo? Una domanda che non era nelle generazioni scorse, anche oggi non si risveglia in tutti questa domanda, non è che proprio ci trapana la testa o il cuore, non ci dà la possibilità di continuare a vivere. Eppure tante persone possono esistere così nella loro vita, l'abitudine diventa connaturata, la società gli insegna di rincorrere certi obiettivi, così. Però comunque questa domanda disturba molto, noi lo vediamo quando vediamo il numero in quantità di persone che entrano nella depressione, che è la malattia numero uno nel mondo oggi. Ci sono perfino antidepressanti per gli animali oggi. Cioè noi iniziamo già a scendere, ad abbassarci a questi gradi. il numero di, dei suicidi, i divorzi, l'utilizzazione della droga, tutte queste cose indicano un vuoto interiore, poiché non si riceve la risposta e infatti ognuno ha bisogno del suo psicologo. Tutto questo proviene poiché si risveglia questa domanda: perché vivo? Perciò la rivelazione del sistema generale obbliga anche dal punto di vista di questo corpo che io devo esistere, devo sostenerlo. Io non so, se continuo così allora rimarremo nel mondo più o meno sicuro, equilibrato e potremo continuare a vivere. E anche per quello che riguarda la prossima generazione, io non penso che i miei bambini staranno meglio di me. Noi siamo nella prima generazione dove non crediamo che i nostri figli stiano meglio. Questa cosa è molto preoccupante. Perché partorire? Perciò vediamo negli stati sviluppati che non si vuole, non si vogliono i bambini. E perché? Per dire la verità. Ed anche dal punto di vista dell'uomo stesso, poiché se io non so a che fine vivo, allora non so perché continuare. È molto difficile vivere. Non c'è la motivazione. E allora di nuovo si rivela la saggezza della Kabbalah per spiegarci questo sistema generale. Ed afferma così: se tu non conoscerai tutto il sistema, ciascuno di noi, e noi insieme, voi non potrete continuare ad esistere, poiché voi diventate una parte così opposta alla natura, fino a che voi arrivate a un'autodistruzione, anche interiore, e può essere anche fisica, anche dal punto di vista dell'arma e tutto l'odio che avete, ed anche dal punto di vista dell'ecologia, che voi vi mettete in, in una contraddizione, opposizione con tutta la natura, e allora riceverete delle reazioni negative. Pertanto abbiamo la necessità di scoprire questo sistema, però il problema che sta nella rivelazione di questo sistema, come ho detto, è che allo stesso modo che in tutte le parti della natura che ci si rivelano in base, in proporzione alla nostra uguaglianza della forma, se io posso sentire in un campo da 20 Hz a 20.000 Hz, allora io sento i suoni. Meno di questo, più di questo nella frequenza io non posso sentire. E allora io costruisco degli strumenti che mi estendono la mia capacità, o onde meno, più basse o onde più alte, allora io allargo i miei vasi di percezione. La stessa cosa con l'occhio, telescopi, microscopi, in tutti i sensi io posso allargare la gamma della mia percezione con gli strumenti. Ma questi strumenti mi aiutano a entrare nell'equilibrio con un'altra zona che c'è nella natura, di chiappare ancora un'altra parte. Cioè con questi strumenti io entro in un equilibrio aggiunto, che lo strumento percepisce cose che il mio occhio non può. È un equilibrio ulteriore con la natura rispetto a me, rispetto al campo dove io non afferro. Ma qui si tratta della conoscenza della natura, e questa cosa non è più larga dei miei vasi egoistici, ma è proprio inversa a me, opposta a me. Si trova nella Shpa, nell'adazione assoluta. Io mi trovo nel desiderio di ricevere, e pertanto io non posso sentire niente, proprio niente. E allora come faccio ad arrivare al fatto che io posso convertirmi, invertirmi? Io rimango nel mio desiderio di ricevere nella mia vita, rimango, tutto rimane lo stesso, ma io acquisisco vasi ulteriori, la qualità della Shpa, a parte la qualità della ricezione che già possiedo. Io non distruggo niente, solo aggiungo. come uno strumento che aggiungo, come gli occhiali, che così io non vi vedo, e ora vi vedo. Dove, come faccio a ottenere questo strumento? Che a parte stare in una natura di ricezione, io avrò la seconda natura che è dare. E allora, in corrispondenza alla mia uguaglianza della forma con questa forza dell'esistenza che opera su di noi, io la potrò sentire, io la potrò comprendere, io sarò impressionato da essa, magari potrò anche reagire, entrare in contatto, essere in qualche azione reciproca, interazione, in unione. Io non so come farlo, perché la mia natura è opposta. Io sono interamente ricevo solo con assorbendo, solo ricevere. E se io anche do a qualcuno, in apparenza do, io faccio un calcolo, un conto, che questa cosa mi conviene, e allora io riesco a fare un'azione di dare, poiché infatti è un'azione di ricezione solo che è celata. Poiché la mia natura, che è tutta interamente di ricevere, non mi permette di dare senza un ritorno. Io non posso fare una mossa, non ho il carburante. Non posso dare una cosa se io non faccio il conto che è di convenienza, che mi conviene. E allora come facciamo a sentire la forza che ci adopera? Qui noi dobbiamo studiare dalla nostra vita. Il neonato appena nasce esce dalla madre, si inizia a prendere cura di lui, dopo qualche giorno inizia a sentire, dopo qualche giorno inizia a vedere, poi passa un mese, inizia a reagire, di assaporare i sapori, inizia già a seguire con gli occhi, sentire qui e lì alcuni suoni, ed inizia a studiare seguendo esempi. Noi gli portiamo gli esempi. Se li lasciassimo in una foresta, in un bosco, imparerebbe dagli animali e sarebbe come un animale. Esistono questi esempi nella storia. Dovunque si trova, là imparerà e così sarà. E lo si insegna ogni singola cosa, il neonato non sa niente. Esistono alcuni istinti e riflessi fisici, bestiali, che la natura opera, e a parte questo tutto avviene dallo studio, soprattutto nel grado dell'Adamo, dell'uomo. Io non parlo degli animali, che anche gli animali lo insegnano i loro figli, ma l'uomo deve studiare 15-20 anni fino a che inizia ad essere Adamo, uomo. Come io faccio a ricevere questo studio di queste forze, di questo mondo, di questo sistema, il quale io non avverto? Anche io così sono come un neonato, come diciamo perfino un goccio di sperma, che io voglio nascere in questa qualità nuova che si chiama Ashpa'a, d'azione assoluta, e di trarre esempi da padre e madre spirituali, coloro che danno in assoluto, che mi insegnino cosa significa Ashpa, come danno in assoluto, quali sono gli esempi che ho, e così io posso acquisire la seconda natura, allo stesso modo che ho ricevuto questa natura sopra il mio desiderio di ricevere naturale, potrò ricevere anche la seconda natura. Cioè c'era un goccio di sperma. Io scrivo semen, io non so. E da questo io sono sviluppato fino ad essere un piccolo uomo. E allora mi hanno insegnato, sono diventato un uomo grande. Con gli esempi. Tutto è fatto tramite lo studio. E così io, diventando un uomo grande, io ho concluso la mia evoluzione, ora sono una persona grande. Ora io, di nuovo, da una goccia di spermo spirituale, che si chiama il punto nel cuore, il desiderio nuovo che ora si rivela in me, perché io voglio capire perché vivo, a quale fine, che significa dare in assoluto, come arrivare a questa cosa occultata, cosa c'è al di là della mia vita, qual è la forza che mi adopera qui, ora. Io voglio crescere, nascere prima di tutto, e dopo crescere, essere grande. Solo che qui si tratta non del mio corpo, ma della qualità della Shpa, dell'azione assoluta. Anche qui, per dire la verità, non si tratta del corpo, ma della qualità della ricezione che mi insegnano. Qui c'è il mio ego. E come si sviluppa fino al grande ego? Qui c'è la qualità dell'azione assoluta. E qui c'è questa grande qualità. Proprio in questa forma, solo cosa mi manca? Mi mancano i genitori. Il Rav scrive genitori. Genitori. Ayotzrim. E allora come lo si fa? E in nome di questo è che è stato scritto il libro dello Zohar. Da dove faccio ricevere, attrarre questi esempi? Come un piccolo che è appena nato e osserva così con questi grandi occhi, con la bocca così spalancata sul mondo, vuole studiare dal mondo. Allora arriva il libro dello Zohar e mi dà gli esempi. Il libro è scritto in tale forma che non richiede nessuna intelligenza, come nei confronti del neonato, non esige nulla, solo desiderare. Cioè, qui devo essere io, deve essere il gruppo dal quale io posso ricevere un'aggiunta di desiderio che sempre cresce. E quando io ricevo dal gruppo l'importanza, quando riceverò dal gruppo ogni volta un'importanza maggiore verso lo scopo, verso lo sviluppo spirituale, non sviluppo della ricezione, ma svilupparmi in d'azione assoluta, e questa cosa va contro il mio ego che si trova qui. Contro. E allora io devo ricevere dalla società una forza più grande dall'ego, poiché questo desiderio sia più grande. Qui esiste l'ego e qui deve essere l'ashpa, la dazione assoluta che deriva dal gruppo. E allora, se succede questo, io potrò rivolgermi al libro dello Zohar ed iniziare a trarre da questo libro gli esempi che riguardano la qualità dell'Ashpa, dell'adozione assoluta, per giungere allo scopo di dispiegare questo sistema grande e superiore. Cosa è successo con il libro dello Zohar? 10 cabalisti si sono uniti 2000 anni fa e ciascuno di loro era nell'altezza delle 10 sfirot, da 1 fino a 10. 10 sfirot supreme hanno realizzato questo grado, si sono uniti in questo grado, il grado superiore definitivo, ed è da questo grado che ci hanno scritto il libro. Come è fatto il libro stesso? È fatto in tale forma che mi racconta di ciò che succede qui in questo mondo, in apparenza, cioè esempi degli animali, di esseri umani, dei fiori, alberi, di montagne, colline, di tutto. Però, insieme a questo, mi racconta delle forze. Le forze e dopo è arrivato nel XX secolo, 2000 anni dopo è arrivato ancora Baal HaSulam, questo è il grandissimo cabalista del XX secolo, e in aggiunta a questo, oltre a questo, ha dato una spiegazione ulteriore in termini cabalisti. Diciamo termini cabalistici. E allora io, quando leggo e osservo questo libro, in questo libro c'è scritto, sono scritte varie cose. Io osservo il libro col mio occhio e con il mio cervello e col mio cuore, con il punto nel cuore. Quando io inizio così a osservare, io vedo un'immagine materiale, dopo le forze e poi il linguaggio della Kabbalah, la lingua della Kabbalah, termini cabalistici. Questa cosa mi dà la possibilità di iniziare ad invertire la mia visione. La visione, voglio dire, come io tratto, come il mio rapporto verso il mondo, in una forma diversa. Questi strati che si trovano nel libro, con la forza, proprio così mi indirizzano verso la Shpa, al posto della ricezione, mi danno questi esempi. Ed io, volente o nolente, tramite, attraverso questi strati, inizio ad essere legato alla mia situazione, al mio prossimo stato, che è più sviluppato, non in ricezione, ma in dazione. Cosa facciamo con i figli nel nostro mondo quando li vogliamo insegnare? Noi siamo molto attenti e diamo al figlio il suo prossimo esempio. Diciamo, oggi sa fare qualcosa. Noi diciamo con qualcosa, con la mano. Allora noi vogliamo insegnarlo un altro po', fare un'altra mossa, un altro po' vedere, sentire. Assaggia una cosa dolce oggi, una cosa un po' aspra oggi. Prendi un'altra cosa, fa un altro movimento. Forse potrai chiudere, aprire o primere qualcosa o tirare qualcosa. Piccole mosse, ogni volta in senso graduale lo portiamo in uno stato sempre più sviluppato. La stessa cosa succede qui. Il libro ha questo effetto su di noi che ci apre il nostro grado successivo, il mio grado successivo. La saggezza della Kabbalah afferma che noi siamo scesi da questa altezza dove si trova questa forza generale della realtà, siamo scesi, fino a che diventavamo proprio una restrizione dietro l'altra, zinzum dopo zinzum, restrizione. E siamo scesi fino alla situazione, come in questo mondo, la situazione peggiore, proprio l'ultima situazione. Ed è da qui che dobbiamo crescere. E allora, nel cammino della nostra discesa, dall'alto, dalla situazione più elevata, siamo scesi fino a qui, allo stato peggiore, noi abbiamo attraversato i cinque gradi principali, i quali si chiamano i mondi. In ogni singolo mondo possiede i suoi cinque gradini, e in ogni singolo grado ancora cinque gradini. Alla fine dei conti c'è 5 per 5 per 5, 125 gradini. Pertanto, quando io sono perfino qui, il mio stato iniziale, oggi, davanti a me, esiste il mio prossimo grado. Io più uno. Dopo il grado successivo, io più due, io più tre. E così percorrendo 125 gradini che si trovano davanti a me. In ogni singolo stato esiste il reshimo, l'iscrizione, che mi descrive come io devo essere. E anche nel nostro mondo questa cosa la si sa. Io posso andare da una persona che mi rivelerà cosa sarà domani o tra 10 anni. Ci sono questi veggenti che lo sanno fare, veramente sì, è corretto, esiste. Ed è perché queste cose esistono nella natura, dall'alto in basso. Non è che mi scopre, mi rivela un futuro che non esiste in apparenza. Esiste già nella natura. E allora ci sono le persone che sentono di più. Qui lavoriamo con questo nella forma controllata, chiara. Ogni volta noi ci facciamo andare verso una situazione più alta che come potenziale già esiste nella discesa dall'alto in basso. Solo che lì io ero in forme che non ero ancora. ora io con il mio desiderio mi innalzo da un grado all'altro. E allora cosa fa il libro dello Zohar? Ci dà il legame, la connessione tra l'io, come io sono ora, e tra il mio grado successivo. Questo grado successivo si chiama mio padre e madre, miei padre e madre spirituali. Io mi richiamo, faccio un richiamo a me stesso nei confronti del prossimo grado, diciamo questo sono io e questo è il mio prossimo grado, grado successivo. Questo sono io e questo sono io più uno. Io desidero trarre un esempio. Cosa significa essere colui che dà in assoluto? Cosa significa essere opposto alla mia natura? Con quale forza io posso fare in me questi cambiamenti? Poiché io sono interamente nell'ego, sono opposto al mio grado superiore. Io voglio conoscerlo, non solo dall'esempio, ma un po' più di questo, cioè di innalzarmi verso questo grado. Allora questa apertura che fa il libro dello Zohar, che dall'immagine egoistica che io vedo, tramite forze, attraversando il linguaggio della Kabbalah, il libro inizia a spiegarmi qualcosa del mondo superiore. Il mondo superiore significa il mio grado successivo. Mondo significa il mio stato attuale. E allora, qui c'è mondo numero uno, e qui numero due. La cosa interessante di questo è che l'uomo subito nella sua prima ascesa, quando acquista il suo primo grado spirituale, egli inizia ad essere al di sopra del suo ego. Il suo ego cresce, è cresciuto, ed ora al di sopra dell'ego egli ha ottenuto anche un grado spirituale. Questa è stata l'attrazione verso se stesso e questa è stata l'adozione. Dopo il suo ego cresce ancora di più e al di sopra dell'ego egli crea un grado ancora più grande. Cosa voglio dire? Noi non scompariamo da questo mondo, non smettiamo di lavorare, di vivere qui, ma noi iniziamo a scoprire una forza che agisce e che ci racchiude da tutte le parti, proprio con un senso, con questo senso ulteriore, aggiuntivo che noi abbiamo ricevuto, il senso della dazione assoluta che si è sviluppato in noi. Perciò tutti questi esempi che lo Zohar ci dà, tutto il libro serve soltanto per darci gli esempi, come il padre e madre danno al neonato. Questa cosa mi apre e mi dispiega sempre più la visione nuova e allora io inizio a sentire. Quello che io sento nella spiritualità, io lo sento all'interno di me. La materialità ci pare che si trova all'infuori di noi. Perché? Poiché noi così abbiamo la forza e il desiderio di attrarre, di ricevere, di acquisire E allora, come nella materialità, appare che ci sono io e c'è una cosa all'infuori di me. Come si può dire prossimo? Prossimo. No. E allora io voglio ricevere dal prossimo, di sfruttarlo fino alla fine. Riguardi di inanimato, vegetale e animale, io voglio solo così inghiottirlo, divorarlo, come noi vediamo nelle leggi materiali della natura. Uno vuole proprio consumare l'altro. Nel grado del parlante, io per l'appunto non voglio distruggerlo o abbatterlo. Io voglio utilizzarlo o come uno schiavo, o in una forma opprimerlo, allora io mi sento così il piacere. C'è l'utilizzazione del prossimo che è ancora più sofisticata, ma io sento questo prossimo all'infuori di me. E allora il mio desiderio, questa osservazione, questa visione si chiama l'ego. Quello che si rivela quando io non lavoro nella forma della ricezione, ma nella forma dell'adazione, mi si rivela una cosa opposta. Mi si rivela che io e il mondo siamo un'unica cosa. E tutto quello che appare a me che si trova all'infuori di me, inizio a raffigurarmelo che si trova dentro. Inanimato, vegetale, animale, parlante, tutto l'universo, anche questa forza superiore, la quale io scopro, la scopro interamente. Anche questa cosa si trova in me, poiché fuori dell'io non esiste niente. Questo tutto sono io. E quello che mi pareva prima, che esistevo io, esistevano gli altri, è un errore. Così pareva soltanto col mio ego, col desiderio di ricevere. E così io arrivo in una situazione che vedo tutta la realtà come un corpo solo, un sistema dove qui opera una forza sola, eterna, completa, al di sopra di tempo, spazio, al di sopra di tutto. Questa è la cosa che il libro dello Zohar mi aiuta a scoprire. E anche il libro dello Zohar ci spiega che anche ora, se tu penserai, come tu realizzi, percepisci la realtà, e allora tu potrai capire che la realtà si trova dentro di te. Fino a quanto noi siamo abituati col fatto che ci hanno insegnato i nostri genitori, la società, l'ambiente, di vedere tutto che è fuori di noi, e che il nostro ego ha sostenuto questa visione, questa immagine. Allo stesso modo, se tu inizi a pensare, vedrai che non è corretto, che anche ora tu afferri la tua realtà solo dentro. Tu hai dentro, nella tua mente, una specie di schermo, e che ciò che tu senti come odore e con le tue orecchie e nella tua bocca e nelle tue mani, in ogni singolo senso, e con la vista, tutto questo entra insieme all'interno della tua mente. Qui diventano azioni elettrochimiche, di liquidi e di elettrici. E dopo avviene alla memoria, in altri sistemi. E allora tu ricevi là dentro, in quello che tu hai qui nel lato posteriore del cervello, che hai questo schermo, tu ricevi l'immagine del mondo. E questo è perché così tu sei fatto. E può darsi non c'è nessun contatto, nessuna connessione tra questa immagine che tu avverti qui e tra quello che veramente succede fuori. Che legame c'è tra un suono da lì fuori al fatto che fa una pressione sulla membrana timpanica e dopo in una forma elettrica attraversa il nervo, prima meccanica qui che tu hai questo meccanismo e dopo l'aria e dopo elettricità e dopo qui azioni elettrochimiche e altre azioni della mente, e allora tu senti qualche fenomeno là dentro e questo fenomeno è considerato, entra nel tuo archivio e allora tu riconosci che sono suoni che sono una lingua, e dopo tu inizi a riconoscere quali sono queste parole, cosa dicono, come io li ricevo. Cioè sono miliardi di azioni interiori del cervello che dopo che tu già conosci cosa ci succede, il risultato finale non ha niente a che fare con quello che esiste fuori. E diciamo, quando io vi sto parlando, dalla mia mente, tutti i miei vasi di parlare, come esce attraverso l'aria, arriva da voi, entra nell'orecchio, quali azioni proprio immense. Allora la saggezza della Kabbalah ci spiega, e anche gli scienziati, io sono in contatto con loro negli ultimi anni, già capiscono questi principi, che veramente quello che succede dentro di noi non corrisponde affatto a quello che succede fuori. E allora con la saggezza della Kabbalah non è che noi scopriamo così un'altra realtà, no, succede che noi scopriamo la vera realtà, perché noi scopriamo che tutto si trova all'interno dell'uomo. Cioè il fatto che noi iniziamo ad avvicinare questa esteriorità, tutto quello che esiste fuori di me, inizio a capire e a sentire che io lo afferro dentro e non fuori. Anche se io prendo una cosa, io non so cosa, io vedo dentro, io sento dentro, quello che c'è fuori io non so. Oggi anche la scienza afferma, finalmente siamo arrivati alla situazione che la saggezza della Kabbalah, che ci ha parlato già 4500 anni fa, e la scienza moderna, che dicono la stessa cosa, che sono d'accordo. Beh, appartiene un po' anche alla fisica quantistica, qui ci sono alcune cose che... Certo, se noi elaboriamo un soggetto allora avrete più dimostrazioni, sarà più facile di accettare queste cose. Però almeno così. Cioè, cosa voglio dire? Noi abbiamo uno strumento molto speciale che si chiama il libro dello Zohar, che ha la capacità, in aggiunta a ciò che ora sentiamo e viviamo e siamo in questo mondo, proviamo piacere o che Dio non voglia soffriamo, in aggiunta a questo, in più, possiamo, il libro ci può scoprire una realtà, una seconda realtà, il mondo celato, il quale si trova in una forma opposta a noi. È molto semplice, mentre da noi tutto è nella ricezione, in questo mondo tutto è nella dazione assoluta. La cosa che io scopro invece, io scopro cosa succede dopo la morte, poiché quando si perdono i sensi, questi sensi, vista, olfatto, tatto, udito, questo schermo non esiste più, lo schermo che ci tratteggia l'immagine di questo mondo, con cosa rimane l'uomo? L'uomo rimane con questa piccola forza di d'azione che si trova da noi, cioè il punto nel cuore, che a parte l'ego noi abbiamo ancora questo punto. Se sviluppiamo con l'aiuto del libro dello Zohar, sviluppiamo questo punto, allora qui avremo un'altra realtà. Nella quale esistiamo e che ci riferiamo ad essa come la realtà che è la mia realtà, dove io esisto. E allora io continuo ad essere vivente. Questa è la cosa che abbiamo detto ieri, che col fatto che l'uomo inizia a ricevere la sensazione spirituale, la realizzazione spirituale, allora non sente più il suo corpo che muore, ma sente come se tagliasse le unghie o i capelli, poiché un grado inferiore, il piccolo grado della ricezione è inferiore nei confronti del grado dell'adazione. È come quando uno si innalza al grado di io più uno e qui c'è il grado precedente. Così è il grado di inanimato, vegetale, animale e parlante. Allora se io sono nel grado dell'animale e quando io sono nel corpo vivente, io taglio le mie unghie, io le abbatto in apparenza nel grado del vegetale. E allora non sento che c'è qui una perdita, che c'è qui un dolore, che è la loro morte, poiché si trovano in un grado inferiore a me, nel grado del vegetale. I miei capelli appartengono al grado del vegetale. La stessa cosa succede qui, se io mi sono innalzato al grado numero uno, non sento più la perdita del mio corpo come la morte, ma io cambio. Questa è la cosa che ci permette il libro dello Zohar. Se noi ci rivolgeremo alla filosofia, ai saggi, agli scienziati, di tutta la storia, voi potrete proprio... Uno può avere impressione profonda di quanto loro hanno rispettato il libro dello Zohar. I filosofi del Medioevo ci hanno fatto tante ricerche di questo libro, c'è scritto proprio in librerie intere. Ma solo singoli sono riusciti a dispiegare il libro e utilizzarlo per scoprire la realtà, questa realtà di d'azione assoluta in pratica, perché gli altri non hanno utilizzato nella maniera corretta e non avevano il commentario della scala. E noi siamo già dopo Baal HaSulam. E perciò questa terza interpretazione, la cosa più importante, che non è che io mi raffiguro questo mondo, e poi non forze o immagini che il libro dello Zohar mi raffigura, ma la cosa più importante sono i termini cabalistici, che questa è la cosa che mi aiuta a legare tutta l'immagine insieme, perché è il linguaggio della scienza, sono distinzioni, discernimenti, mondi, gradini, ascese, discese, forze, reshimot, le misure. E perciò questa cosa mi completa l'immagine, mi racchiude tutto in un'unica forza. E queste forze parziali, diciamo, questa interpretazione, questa aggiunta mi porta tutta l'immagine in un sistema chiuso. E allora io riesco piano piano, proprio lungo alcuni mesi, di già sentire i cambiamenti che questo libro crea in me. Perciò ora noi abbiamo iniziato in tutto il mondo, come potete vedere, ci dimostrano ora il gruppo di San Pietroburgo, e prima vedevamo Mosca e altre persone là a New York. E allora noi abbiamo iniziato a studiare il libro dello Zohar, e in un gruppo così grande, a ciascuno che fa parte, anche se si trova non nel gruppo ma anche vive lontano, voi sentirete fino a quanto, per l'appunto, il libro dello Zohar in un modo sistematico, come un neonato. Nessuno ha bisogno di conoscenza, di una certa emozione, preparazione speciale, ma semplicemente di più e di più e di più entrare e ascoltare quello che il libro ci dice, niente oltre a questo. Perché non dobbiamo dimenticare che noi richiamiamo dall'alto queste azioni. Il neonato non ha bisogno di fare niente oltre a aprire gli occhi e la bocca, basta, tutto il resto, cioè ha bisogno di un desiderio, e il resto riceve dall'alto, dal suo sistema, dal suo grado più alto, che già esiste, la sua figura già avanzata esiste, ed è da lì che riceverà, che trarrà l'esempio, è da lì che sentirà il proprio cambiamento, cioè che il grado superiore arriva e piano piano si riveste di lui, ed egli diventa più grande come noi. Quando siamo cresciuti non abbiamo sentito, non abbiamo fatto il calcolo come cresciamo, solo volevamo essere grandi. Ma noi volevamo essere grandi per via della forza della natura che ci spingeva, mentre qui, in questo caso, possiamo crescere soltanto se noi riceviamo la forza dal gruppo. Perciò io e il gruppo, il libro dello Zohar, e così si arriva a uno stato superiore. Se voi entrate nel nostro sito, leggete quello che ci hanno scritto i cabalisti, i scienziati, i filosofi, varie persone grandi sul libro dello Zohar, soprattutto non della saggezza della Kabbalah, ma del libro dello Zohar di per sé. Potrete vedere fino a quanto questa cosa è conosciuta in tutto il mondo e la si rispettano, anche se era occultato, perché questo libro era occultato fino al nostro tempo, e noi veramente siamo il primo gruppo che apre questo libro per la prima volta in uno studio che è per tutto il mondo. E aprire questo libro non significa che noi lo leggiamo e basta, ma costruiamo con voi un sistema intero dove entreranno gli altri esseri umani, poiché il libro dello Zohar non è meramente libro. Noi abbiamo parlato dei 10 cabalisti che si sono uniti per comporre questo libro. Non hanno fatto così questo libro. Loro, dal nostro grado fino al loro grado, hanno costruito un sistema chiuso, cioè come scoprire, di come rivelare a noi l'intera natura, com'è che è un unico corpo. Noi quando siamo qui con voi, allora loro hanno fatto il libro affinché queste forze abbiano un impatto su di noi, un effetto su di noi, dall'alto in basso, e che ci fanno avanzare ciascuno di noi nel modo che deve essere costruito, però come un intero corpo, un corpo generale. E noi vediamo nel corpo generale come prima crescono un po' gli organi interiori, dopo le mani, dopo il naso, dopo la mente, dopo i piedi, dopo il sistema della digestione, cioè ogni cosa ha il suo tempo, con la sua, col suo ritmo, così si sviluppa. E così da noi qui, noi, tutti noi, 7 miliardi di esseri umani, ci sviluppiamo ciascuno di noi nel suo ritmo, nella sua velocità, nel suo tempo, nel suo modo, fino a che arriviamo tutti quanti ritornando a questo stato che si chiama il mondo di Ensof, il mondo dell'infinito. Che significa infinito? Quando noi conosciamo e siamo ed esistiamo in questo sistema generale della natura, senza nessun limite, con tutta la forza, con tutta la massima comprensione e sensazione, nella forma infinita come la natura. E allora quello che hanno fatto nella loro ascesa da questo mondo, nostro mondo, al mondo superiore, loro hanno costruito questo sistema, il sistema di educazione, il sistema di correzione, che noi con questo sistema potremo innalzarci. Perché loro sono riusciti a farlo? In base alle loro anime, che erano qui in questo mondo, loro erano queste 10 parti, le 10 parti principali, quelli della radice, basilari, che con il loro lavoro sono la fondamenta. Loro così hanno costruito, hanno sistemato tutto questo sistema. E perciò con questo adattatore che esiste tra di noi, tra di loro, che è il libro, tutto questo si chiama il libro dello Zohar. Noi così possiamo innalzarci verso la nostra correzione finale. E basta? Siete addormentati? Domande? Noi abbiamo collegamenti, connessioni da tutto il mondo. Leggiamo la lista.
Allora, da Kiev, Mosca, Krasnodar,
Francia, Londra,
Krasno, Minsk, Miami, Sochi,
Philadelphia, San Francisco,
San Petersburg,
San Pietroburgo,
Moldova, Riga,
Moldova, Turchia, Riga, New York, Turchia, New York,
Los Angeles,
Georgia, Los Angeles, Toronto, Austria, Barcelona, Austria, Australia,
Australia, Odessa, Berlin,
Odessa, Berlino,
Uruguay.
Allora, che esce באיטלקית שמות שהם שונים.
Chile, Colombia, Mexico, Peru, Argentina, Brasil, Croatia, Hungaria, Czechia. ועוד הרבה הרבה חיבורים שלא רשמנו אתמול, למשל, היו יותר
מ-1,000 חיבורים והעולם,
ושואל אותנו אוליבר מצרפת,
אוליבר דה-פרנצ'ה,
מה הדרך הטובה ביותר ללמוד את ספר הזוהר?
ללמוד מיליון דיסטודיארי ליברו דלות זוהר.
אנחנו התחלנו ללמוד מה הדרך הטובה ביותר.
qual è il modo migliore di studiare il libro dello Zohar? La saggezza della Kabbalah in generalità si divide in alcuni rami, come ogni altra scienza. La sua prima parte è la percezione della realtà, di cui abbiamo discusso, che quello che ci pare che è fuori, noi iniziamo a capire che è dentro. Abbiamo la parte che parla delle qualità dell'uomo, le qualità materiali e il suo libero arbitrio, che non esiste nel nostro mondo, siamo tutti adoperati. C'è la parte che parla della struttura del sistema che agisce su di noi, dalla forza superiore e generale della natura. E sono i cinque mondi, tutti questi 125 gradini. C'è la parte che parla del lavoro dell'uomo, come arrivare e acquisire una seconda natura in aggiunta a quello che noi abbiamo, la natura di ricevere, la natura di dare in assoluto. E abbiamo varie parti che trattano il legame tra la saggezza della Kabbalah e tutto ciò che l'uomo ha a che fare con questo mondo, la psicologia, la scienza, la medicina e così via. C'è la parte che appartiene alla storia, la geografia e così via. E perché la realtà è fatta in questa maniera? Dall'inizio? Noi siamo fatti in questo modo. Come mai? Come mai l'universo si è sviluppato in questa forma dal Big Bang fino ad oggi? Come mai così il pianeta è stato costruito con questi continenti e ogni nazione che ha il suo paese proprio questo? E come mai esistono questi popoli, ogni popolo ha questo carattere e questa storia? Chi adopera tutto questo processo storico? Con l'ego che si evolve, così noi ci evolviamo. Perché esistono questi fenomeni, questo legame tra i popoli, che questi hanno un legame migliore, questi sono nelle guerre e così via. Tutto questo, quando iniziamo a studiare il sistema generale e studiamo il bilanciamento tra le forze, noi iniziamo a vedere cosa agisce in ogni singola azione, in ogni singolo stato. E allora capiamo perché la storia si sviluppa così ed anche possiamo fare un'approssimazione rispetto al futuro. Ci sono tante parti. E noi abbiamo appreso tutte le parti, abbiamo anche letto varie volte ogni singola parte. Quando abbiamo studiato, però in verità, quando abbiamo iniziato il libro dello Zohar, io ritengo che ora sarà il nostro studio principale. Io aspettavo tanto tempo fino a questo punto, che fino a che la quantità nel mondo è e la qualità dell'evoluzione degli esseri umani nel mondo in base allo sviluppo dei nostri gruppi, le persone sono pronti per questo. E ora il nostro studio principale sarà il libro dello Zohar. E così io credo che potremo andare avanti. Non c'è necessità, non c'è bisogno di niente per poter iniziare lo studio, ma soltanto pensare ogni volta quando io sento o leggo quello che c'è nel libro, che tutto si svolge in me, che i pesci, animali, esseri umani, colline, sole, cielo, luna e il pianeta, e il mare è quello che succede. Uno va e uno mangia, l'altro animale che fa così cosa, non importa di cosa si parla, tutto succede non all'infuori di me, ma con le mie caratteristiche interiori. Quando io inizio a ragionare in questo modo, all'improvviso io inizio a vedere in me come il libro inizia a suonare. Inizio all'improvviso a pensare, a riconoscere che io veramente faccio tutto il mondo che pare fuori, esterno a me, dentro, all'interno di me. È tutto quello che è esteriore, che credevo che fossero esseri umani, animali, il sistema cosmico, non importa cosa. Tutto veramente sono le mie, i miei attributi interiori, solo che io li sento come se esistessero fuori di me. Questa è la cosa che fa il libro. E allora se io inizio a capire, a sentire, a percepire tutto questo sistema, il sistema della natura, il quale si trova dentro di me, allora io e tutta la forza generale della natura e tutte le mie, in tutti i miei attributi, tutto quello che, di cui il libro parla, diventano come un'unica cosa in me. E allora io inizio in questo, con questo capire come trattare le cose, come dirigerle, come attirarli verso di me, come cambiarmi, come cambiare queste forze della natura, proprio io, che io lo posso fare, e come in ritorno mi influenzeranno, perché tutto si trova nel mio sistema, tutto è sotto un unico controllo. Questa cosa fa diventare l'uomo Adamo. Cosa significa Adamo? Colui che si assomiglia al Borin. Cosa si assomiglia? Quando io scopro che tutte le forze si trovano in me. Questa cosa eleva l'uomo in tale grado, così serio, importante, eterno. Non prende più considerazione col suo corpo, se vive o muore, ma già si sente di esistere in un volume che poi non appartiene a questo corpo. Lui si eleva al di sopra del corpo, come se il corpo esiste o no, non ha importanza. E così inizia a scoprire il mondo spirituale, la vita spirituale. Insieme a questo, la saggezza della Kabbalah dice: tu devi vivere nella tua esistenza egoistica, e questa esistenza egoistica deve durare fino a che il tuo desiderio egoistico non sarà corretto interamente verso la Shpa. Quando? Nella fine della correzione. Nella fine della correzione tutto scompare. È come questo mondo. Una volta arriveremo in una situazione che tutti noi saremo corretti, tra 230 anni questo è il massimo, e allora noi smetteremo di sentire quello che sentiamo ora nella forma esteriore, ma sentiremo tutte queste cose nella forma interiore, e tutto quello che succede qui intorno, che ci pare di esistere fuori di noi, noi alla fine dei conti capiremo che è la nostra sensazione interiore. E allora non è solo il cambiamento della percezione, ma è un'ascesa verso il vero grado dove noi siamo nell'anima. Questo è l'effetto che fa il libro. Ora non c'è bisogno di nessuna preparazione, ma sempre pensare che tutto quello che succede, succede in me. Io lo voglio scoprire. Se io sento qualcosa che esiste, io sento, la sento in me. Non sento che là dietro l'angolo si trova qualcosa, ma io sento che come se esistesse qualcosa dietro l'angolo. E si può anche rivolgersi alla psicologia, fisica quantistica, tante cose del genere, per accorgersi che anche la scienza si avvicina a questo. Ma qui non abbiamo bisogno della scienza, perché noi stessi siamo in questa situazione. Basta. Insomma, noi quanti possiamo far parte dello studio? Non ci sono domande? Sì.
Ok, allora
abbiamo con noi gli stati che hanno chiesto questo che noi li leggiamo. Allora in più della lista abbiamo
Bulgaria, Cechia, Norvegia,
Cina,
Belgio,
Macedonia,
Germania,
Germania, Brasile, Austria,
Krasnojarsk, Sibir, Krasnojarsk,
Sibir, volevano con noi li leggessimo di nuovo.
E
abbiamo una domanda da
Croazia,
Dejan da Croazia,
di cosa possiamo fare per avere il massimo di questo congresso per il nostro
sviluppo spirituale e quello di tutto il mondo. La nostra vita ci fa andare proprio con forza, tramite le sofferenze, tramite i problemi, disastri, per capire che il mondo è tondo, dove tutte le parti sono interconnesse. La saggezza della Kabbalah ci porta alla sensazione della realtà che è intera, che è uno, e che noi appartendiamo a un unico corpo. E se vedessimo quanto siamo interconnessi, in che rete siamo interconnessi, allora vedremmo fino a quanto questa è una situazione gravissima. Immaginatevi, ciascuno di noi ora dipende da tutti gli esseri umani sul pianeta. Quello che vorranno, così ti faranno. A ciascuno di voi ha un tubo di ossigeno. Diciamo così, c'è un uomo, sì? E lui ha un tubo di ossigeno e qui ha 10 miliardi di rubinetti.
Rubinetti.
Sì, rubinetti. Sì, così. 7 miliardi. Uno ti chiude l'ossigeno e questo uomo muore. Tutti devono aprirlo. Così è nel corpo. Nel corpo spirituale. Nel nostro corpo un po' fa male qui, là, in qualche modo noi andiamo avanti. Nel corpo spirituale si parla di completezza. La completezza è che tutti devono essere uno. Questo deve essere uno. Cosa si fa? E allora ci si scopre lo stato vero, lo stato spirituale lo si scopre piano piano, gradualmente. Come il bambino si rivela entro 20 anni in che mondo egli nasce, così anche per noi ci si scopre piano piano in che situazione ci troviamo. Perciò si dice che chiunque è più grande del suo compagno, la sua indole è più grande, poiché quando io inizio a crescere nella spiritualità, il mio ego cresce sempre di più. Era piccolo, più grande, di più, così cresce. E allora io vedo in una risoluzione più alta, più nitida, fino a quanto tutti, proprio tutti, sono nella forma completa. A parte a me, che io sono l'unico corrotto. Così. Risulta, prima io credevo che tutti fossero egoisti, e ora no, io vedo, mi accorgo che sempre sono io nei confronti degli altri, e qui, e così io meno penso degli altri. Questo è l'ego totale, generale, e questo è il mio ego. L'ego individuale. E di più io scopro che tutti nei miei confronti, in paragone a me, tutti sono nella situazione che questo sistema funziona nella maniera perfetta. Se solo io mi correggo, cioè l'io qui, che si trova qui, come io tratto gli altri, sì? Se io tratto a loro con l'amore, io con questo sono sicuro, così con la saggezza della Kabbalah io arrivo a questo, io divento sicuro e che io scopro a loro che funzionano nella maniera corretta in 100%, io scopro che a parte a me non c'è niente, ma solo la forza superiore in questo sistema unico. Ma come si fa ad arrivarci? Perciò non v'è nessun'altra alternativa ma di fare questa azione, di estendere la mano, di sentire ciò in questa forma. Per questo l'uomo deve, ha bisogno del gruppo. Perciò Baal HaSulam ci spiega tramite l'introduzione allo studio delle 10 Sfirot, quarta lettera, al momento che l'uomo inizia a sentire che ha l'inclinazione verso scoprire il senso della vita, perché si vive, qual è la vita, cosa succede qui, che conviene vivere o no, lo si porta ad un gruppo, a un posto. E tutto il nostro libero arbitrio nel nostro mondo è solo la scelta dell'ambiente. Perché questa forza aggiuntiva, ulteriore che io devo ricevere, come abbiamo disegnato qui, che per avanzarmi in alto io ho bisogno del sostegno del gruppo. Non mi basta, io non basto. A me mi danno solo il punto nel cuore, un desiderio molto piccolo. È solo il primo desiderio col quale io arrivo al gruppo. E se io mi connetto con il gruppo, entro nel gruppo, allora ho una forza sufficiente già che serve per scoprire la forza superiore. Non solo io possiedo una forza grande, una forza maggiore. Non solo questa forza maggiore, ma io insieme alla forza ricevo la sua forma, che è la forma dell'adazione assoluta, poiché io passo, faccio attraversare la mia forza tramite il gruppo, e allora io insieme a loro devo annullarmi, io devo inglobarmi, io devo connettermi, io devo ricevere da loro l'importanza dello scopo. E allora risulta che quando io attraverso il gruppo non è solo una forza maggiore, ma è una forza maggiore verso il desiderio di dare in assoluto. Oh vabbè, questo io non... al desiderio di dare in assoluto. E basta. Allora succede che senza il gruppo io non sono capace di farlo. Il Bala Sulam ci descrive queste cose in questa maniera. Ti dice qui, tu hai la terra. E c'è un seme che noi l'abbiamo piantato. Lo piantiamo nell'ambiente. Tutto questo intorno è il gruppo. Il seme deve dalla terra deve marcirsi. Se non si marcisce interamente, allora da questo non inizia la pianta. Deve essere proprio scomparire all'interno della terra affinché lo influenzi, gli dia tutta l'umidità, i minerali. E allora, quando si marcisce interamente, allora cresce. In una forma opposta, noi vediamo che qui c'è una specie di contraddizione. Deve lavorare contro il proprio ego per crescere. Poiché anche nel nostro mondo la forza della crescita proviene dalla forza della dazione assoluta, non dalla forza della ricezione, poiché la forza generale della dazione assoluta è solo questa che dà la vita. La materia è il desiderio di ricevere, ma quello che rende viva e lo sviluppa è il desiderio di dare in assoluto. Pertanto qui deve essere l'annullamento, autoannullamento nel seme. Esiste questa cosa, l'embrione che si sviluppa all'interno dell'utero, quando entra nell'utero e poi arriva là e qui diventa un embrione. Perché questo corpo estraneo non disturba? Noi sappiamo, ogni cosa che penetra il corpo inizia a fare una reazione di
rigetto.
Di rigetto. Che abbiamo un problema con traspiantare gli organi che rifiutano un organo estraneo, e qui entrano 2-3 kg o forse di più di carne estraneo. Perché il mio corpo non lo rigetta? È perché si autoannulla. Esiste così? Fai quello che vuoi con me. E allora la madre gli alimenta la forza della vita, la forza vitale. Noi vediamo anche nel vegetale, anche nell'animale, le stesse leggi, anche le stesse leggi nella forma del parlante, come noi cresciamo con il nostro punto nel cuore. La stessa cosa. Pertanto dobbiamo farci entrare nel gruppo, autoannullarci, che il gruppo abbia l'influenza su di noi. Il gruppo. E allora se io li faccio attraversare tramite il gruppo, io nasco, ma tramite il gruppo, che è come l'utero per me. Perciò oggi, quando siamo in un gruppo così grande, in tutto il mondo, noi portiamo una forza immensa, molto grande, e questa forza può influenzare tutti noi come un utero così molto grande, che ci prepara verso la nascita spirituale. Questo è infatti la cosa che succede, ma questo dipende dalla partecipazione di ciascuno di noi. E allora partecipiamo insieme in tutto questo processo. ci sono forze molto grandi, solo che comunque l'uomo deve essere inglobato nel gruppo, egli deve dare se stesso perché questa forza agisca su di lui. Sì.
Sono Luca Medugno da Desio, vicino Milano.
Ani Luca, abbiamo come lad Milano.
Volevo chiedere se alla morte, il raggiungimento di uno stato superiore, se i legami terreni con gli affetti in questa vita verranno sostituiti con altri.
O se אנחנו נחליף את היחסים בינינו בצורת קשר יותר עליונה. Quando noi scopriremo i rapporti spirituali tra di noi, ci sentiremo che siamo come un'unica cosa, che siamo interdipendenti, siamo interconnessi, siamo in un unico corpo. Questo è più di quello che appartiene a un'unica famiglia, è un legame così interiore che proprio annulla i corpi. E che ci connette così interiormente, che un legame così forte tra uno e l'altro, che tu ti senti che l'altro è come se fosse tuo. Noi dobbiamo arrivare all'amore. Che significa amore? L'amore significa che io sento ciò che l'altro vuole e io da me stesso voglio riempire il suo desiderio. Sentire il desiderio dell'altro più grande del mio. Di voler utilizzare i miei desideri per servire il suo desiderio. E allora, certo, per questo noi dobbiamo essere connessi uno all'altro come in un unico corpo. Questa è la forma del legame che sarà. Prego.
Sono Dorina da Como.
Ani Dorina mi Como.
Volevo chiedere se i nostri cinque sensi allora sono sbagliati.
אז רציתי לשאול אם חמשת החושים שלנו הם שגיאה.
Sono stati dati per sentire la realtà.
הם ניתנו לנו בשביל להרגיש את המציאות. Questo è vero. I nostri cinque sensi sono sensi. Si chiamano i sensi immaginari. Il nostro mondo si chiama il mondo immaginario. È come se noi fossimo in un sogno. Se noi entriamo nella qualità dell'ashpa'a, allora scopriamo che l'intera realtà è tale grande, è tonda, completa, e noi siamo qui dentro, questi siamo noi ora. E solo in questo piccolo punto, talmente più punto di come io l'ho disegnato, esiste una percezione e sensazione di quello che esiste in noi. E il resto della realtà, la quale scopriamo, agisce interamente in base, opera in base della forza dell'ashpa'a. Perciò, questo punto, noi iniziamo a sentirlo, che ci è stato consegnato per una sensazione che ci serve per risvegliarci, perché veramente ciò che sentiamo ora è quello che sentiamo nel sonno, nel sogno, da mancanza di consapevolezza, così, perché veramente questo punto, anche questo dopo scopriamo che è inesistente, solo che ci l'hanno dato come un inizio per trattare e scoprire questo mondo esteriore in una forma che è indipendente dal punto, in una forma che noi saremo liberi da questa forza generale, poiché tutto questo è il creatore, tutto questo è il Borè. E allora, poiché noi saremo simili a Lui, identici a Lui, come Lui, allora ci hanno dato questa realtà fuori di Lui, che si chiama questo punto, il punto nero. E noi da questo punto, quando iniziamo a scoprire i gradini, qui ci sono 125 gradini, e allora noi scopriamo in ogni volta che noi viviamo qui in questo mondo, nella sensazione che io sono, esisto, e io scopro da questo sempre più alto di me, sempre più alto di me, e ancora di più, ancora più largo in base a questo disegno. Perciò io rimango io, che sto in questo punto, e costruisco al di sopra di me, al di sopra di questo punto, io scopro il Borè, il creatore, ogni volta, la mia immagine del Borè, però tutto il tempo dall'interno di questo punto. Perciò io ho fatto un punto, io ci ritorno e costruisco il secondo grado, ritorno al punto e da questo costruisco il terzo grado. Sempre devo essere qui, con piedi in terra. Così io lo faccio. Perciò c'è la necessità di questo mondo fino alla fine della correzione, fino a che io mi correggerò totalmente. Se io lo faccio, mi correggo totalmente, divento tutto questo. Tutto dentro sono le altre anime che sono una parte di me. Tutte le altre anime sono qui. Sono i vasi di questa realtà. E chi lega tra di noi, chi ci connette, l'unione è il creatore. E allora io ho in me tutte le anime, tutti i vasi e tutta la luce, il creatore. Io sono arrivato alla fine della correzione, ma fino a questo punto io devo essere sempre nella conoscenza di questo mondo, perché lui mi dà, proprio questo punto mi dà l'inizio autonomo verso ogni realizzazione, verso ogni cambiamento, poiché io rimango, io lo faccio, io lo scopro e così via. Perciò è da un lato, dopo questa sensazione anti scompare, ma deve esistere fino a che io completo tutta la mia correzione. Mi si dice di concludere, ma là c'è un'altra signora. Allora, ok, dovete così mangiare? Cosa dovete? Mangi di meno.
Hi, I'm Johanna and I'm from Norway.
Ciao, sono da Shalom, in Norvegia.
And I would like to ask what's the very best thing you can do when you go through states where you feel bad?
והייתי רוצה לשאול מה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כשאתה עובר דרך מצבים שאתה מרגיש בהם רע. רב, אני רק שנייה אתרגם. Ciao, sono da Norvegia e io voglio capire qual è la cosa migliore che puoi fare quando attraversi degli stati dove senti male. E dalla mia esperienza, che ti posso dire che c'erano degli stati che io sono riuscito ad addormentarmi, non è sempre possibile. c'erano degli stati che mi ha aiutato, proprio ho fatto sport con forza, mare, nuotare, fare qualcosa. Il mio maestro entrava nella sua stanza, nel suo appartamento, chiudeva la porta e ballava così, così invano, saltava, tata, così saltava. Se qualcuno lo osservasse crederebbe che c'è qualcosa che non va qui. L'uomo attraversa stati diversi e molto molto, a volte anche non piacevoli. In ogni ascesa a un grado superiore è al di sopra dell'ego che cresce di più. Noi dobbiamo soltanto capire che il nostro ego è nel grado di questo mondo. Non si può mentire. Si può anche mentire l'ego, si può inizia a ballare, così, saltare. All'improvviso vedi che questa cosa passa. E come può essere che questi salti fisici influenzano la cosa psicologica, la mia consapevolezza, queste grandi domande che possono cambiare questa cosa? Che c'entra? Queste piccole azioni, per l'appunto, cancellano e annullano il nostro ego, poiché il nostro ego è bestiale, non è grande, non è più grande di questo. Aiuta anche molto che uno si assume un ruolo, un compito. Bisogna assumere un carico. Diciamo la donna in casa, ha i figli, ha il marito, ha la casa, deve fare lavatrice, lavare i vestiti, pulire, fare la cena per la famiglia. Sente bene o non bene, non importa. Lei lavora, lei agisce, non c'è l'alternativa. Perciò la stessa cosa da noi. Bisogna organizzare ognuno a se stesso una specie di obbligo. Io devo ogni giorno fare questo e questo. Se io non lo faccio sto male. Devo farlo. Come nei confronti della famiglia. Da me tutto il giorno è fatto così per me. La lezione del mattino. Per essere nella lezione sveglio e rilassato, io devo alzarmi un'ora e mezzo prima della lezione per fare una doccia calda, per fare ginnastica e dopo studiare, leggere lo Zohar, alcuni scritti, altrimenti come faccio a venire in forma? Dopo la lezione io vado a fare un giro, una gita per un'ora, così da me io faccio un giro con mia moglie, dopodiché io ritorno, mangio qualcosa e vado a dormire per un'ora e mezzo, diciamo, altrimenti io non posso funzionare. Dopo iniziano ad essere riprese televisive. E tra le riprese, se io faccio in tempo, allora preparo il libro dello Zohar o gli altri scritti. Voi leggete il mio blog, io devo lavorarci almeno un'ora e mezzo fino a che esce, fino a che tutti questi testi escono. Dopo la sera io ho una lezione, insomma tutto gira, si svolge in una forma che io non ho così un tempo perso, non esiste. Nel mezzo della giornata io faccio un'altra ginnastica per quarto d'ora e basta. La sera faccio un lavoro leggero, così qualcosa con gli iscritti che non impegna. Impegna di meno. E poi vado a dormire. E allora io dormo, diciamo, dalle 10 fino all'una e mezza di notte. E dopo un altro, un'ora e mezza nella giornata. A volte due ore. Questa è la mia ordine. Ma c'erano altri tempi che io lavoravo. Io dico, bisogna determinare i tempi e gli scopi. Io devo fare questo e questo, tradurre, fare un giornale, un articolo, e fare corrispondenza, qualcosa io devo fare, è un obbligo. E così si esce dagli stati. Però bisogna sapere che tutte queste cose cattive, tutti questi stati negativi arrivano apposta. Quando arrivano non c'è niente da fare, l'emozione governa, ma comunque uno deve prepararsi apposta che questa cosa succederà e io sarò al di sopra di questo. Se tu inizierai a lavorare tutto il tempo con una pressione ulteriore affinché questa cosa non succeda, ma tu vuoi andare avanti, non succederà. Non succederanno le discese, le cadute, stato d'animo cattivo, non verrebbe. Avviene solo per dimostrarti che questo stato cattivo ti conviene uscire fuori, e se tu fai queste uscite per andare avanti, anche ancora prima che arriva il male, allora non arriva, sempre sarà dietro di te. E allora andare avanti più veloce di quanto lo stato può arrivare a te. Non è sempre possibile, però diciamo il 90% dei casi sì, noi lo possiamo fare. Io penso che già tutti sono d'accordo di smettere. Noi avremo altre possibilità oggi, allora facciamo un Lechaim a tutti i gruppi nostri. Vedete quello che succede nel mondo? Signora, signora, perché questo francese? Siediti. La prima cosa che devi fare è quello che il gruppo vuole che tu faccia, non essere diverso. Ecco, è arrivato dalla Francia. Se abbiamo tanti amici del mondo, allora tenere il pensiero insieme con tutte le forze che adoperano ognuno di noi, non c'è bisogno di niente se non queste. Se oggi potessimo concentrarci insieme con questa unica forza che è intorno a tutto il mondo, noi riusciremmo. Io vi dico, provate ciascuno di voi in questo proprio ora, è in uno stato che può assorbire talmente più di quanto è a casa. Provate di proprio di guadagnare da questo tempo. Voi vedrete fino a quanto voi tornerete alla vostra vita dopo questi due giorni in una forma totalmente diversa. Sarà una forza interiore più forte, comprensione, all'improvviso sentirete che si capisce di cosa si parla, all'improvviso le stesse cose che prima non potevate contenere, all'improvviso diventano chiare.